Radio Immagina.
Gli approfondimenti di Radio Immagina Live per tornare a parlare, come è inevitabile che sia, sui dei risultati di questo voto, della discussione che ne è seguita e che si è aperta all'interno del Partito Democratico. Faremo tutto questo quest'oggi con la senatrice Cecilia D'Elia. Bentornata nei nostri studi.
Grazie, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, che è anche la portavoce della Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche. Senta, allora iniziamo in leggerezza.
È la prima volta che mi chiamano senatrice.
Sì, anche perché insomma è stata eletta da poche ore. Ha visto che debutta in Serie A, aggiungo finalmente, no? un'arbitra donna, si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi, dirigerà Sassuolo Salernitana. Ne facciamo naturalmente i migliori in bocca al lupo. Che impressione le fa?
Beh, penso che è una bella prima volta, e come giustamente è stato detto, quando non sarà più una notizia, avremo cambiato davvero anche il mondo dello sport, però è un grande in bocca al lupo a una pioniera.
Sì, ci auguriamo insomma che possa lavorare bene, insomma, come lavorano i suoi colleghi. Allora, senatrice D'Elia, vedevo le prime pagine di questo giovedì, Repubblica, il ricatto di Salvini, Corriere della Sera, governo, tensioni sul Viminale, La Stampa, sussidi e bonus, i tagli di Meloni, sembra insomma che non sia andato particolarmente bene questo primo vertice tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Al di là di questo, mi dà intanto una sua fotografia, un suo giudizio sull'esito di questo voto?
Beh, c'è una vittoria chiara, tonda della destra, trainata da Giorgia Meloni, cioè, quindi una vittoria soprattutto sua e di Fratelli d'Italia, quindi di una forza di destra, e c'è una nostra sconfitta su questo, su cui dobbiamo ragionare seriamente, senza scorciatoie e riflettere. Quindi questo è il primo dato, e penso che questo ci chieda davvero di discutere tra di noi sulla nostra funzione, su cosa non ha funzionato, e soprattutto di essere molto umili.
Sì. Vabbè, poi parleremo di questa discussione. Facciamo un piccolo passo indietro, vorrei tornare alla giornata di ieri, che è stata una giornata importante perché intanto era la giornata mondiale per l'aborto sicuro, no? Ci sono state decine di manifestazioni in tutta Italia, da Roma a Milano a Bologna, Cagliari, Brescia, Palermo, Catania, Firenze, Verona, la manifestazione indetta da non una di meno, lei era in piazza fra l'altro, mi dice che clima ha trovato?
Sì, devo dire, non è la prima volta che vado alle manifestazioni per questa giornata e alle manifestazioni di non una di meno, chiaramente questa volta aveva una tensione diversa, dovuta al fatto che la forza che ha vinto le elezioni più chiaramente è comunque una forza che lì dove governa e anche dove magari non governa direttamente ha sempre in qualche modo boicottato l'applicazione della legge, anche se a parole la stessa Giorgia Meloni ha detto che non toccherà la legge.
Però c'è stato un segnale che è arrivato dalla Liguria, no?
Sì, certo, perché la loro non solo non hanno votato una mozione che è stata votata da tutti, presentata dal Partito Democratico in Liguria per l'applicazione della legge, ma poi hanno presentato una proposta di legge che sostanzialmente mette degli sportelli delle associazioni pro vita nei consultori e nei luoghi dove si fa l'interruzione. Ora, il punto è questo, è un'interpretazione della prevenzione che la legge prevede come dissuasione di chi ha deciso di interrompere una gravidanza, quindi non è il famoso diritto a non abortire di cui si è parlato anche in campagna elettorale, in realtà è una forma di colpevolizzazione.
Cioè, tu hai deciso di abortire, io intervengo.
Ma no, guarda, già la legge è una legge dove la prevenzione c'è, la legge tiene insieme prevenzione e diritto di scelta delle donne, e tant'è vero che ti chiede di soprassedere 7 giorni, penso sia l'unico caso di una legge in cui tu vai, no. Quindi proprio se c'è un testo che è frutto di un equilibrio è proprio quello della 194. Tra l'altro gli aborti sono diminuiti, insomma, proprio è una legge che funziona. Questa è un'altra cosa, è un modo per dissuadere, per colpevolizzare, per sostanzialmente non applicare poi la possibilità di interrompere in modo sicuro una gravidanza non desiderata.
Dicevamo che però ieri la risposta ieri delle piazze è stata importante, no?
In tante piazze, in modo spontaneo, insomma, anche oltre non una di meno le persone che c'erano nelle piazze.
Ho visto che non sono mancate le contestazioni, parliamo di tutto qui a Radio Immagine.
Perché questo lo voglio dire, io sarei andata in piazza anche se avessimo vinto le elezioni, cioè questo perché non è che siamo soddisfatti in generale di come è applicata questa legge, di come le linee guida sull'R486 vengono applicate, di come i consultori devono essere rilanciati e rifinanziati, quindi c'è una situazione molto delicata su questo fronte in generale, quindi non è che in questi anni sono mancate nostre iniziative e quindi questo ci sta, che ci sia un'insoddisfazione anche verso tutti, come spesso avviene nei movimenti e quindi anche nell'autonomia che i movimenti hanno. Io penso che di fronte a questo bisogna mettersi, rispettare anche in ascolto.
Certo. Senta, senatrice D'Elia, il voto e le donne, no? Come è andata questa tornata elettorale del 25 settembre?
Intanto c'è una novità che non si può non vedere, cioè che abbiamo una donna a capo della più grande forza politica del paese, che probabilmente diventerà presidente
di un partito di destra.
Di un partito di destra, è già successo.
Che però è un segnale,
è
no?
È già successo in altri paesi. Sì. Voglio ricordare che la Thatcher è stata la prima capo di un governo ed è stata una protagonista della rivoluzione conservatrice all'inizio degli anni Ottanta. Quindi, però per l'Italia è una novità e questo comunque è un fatto di cambiamento. Chiaramente ha una ambivalenza, perché è una donna che fino ad oggi ha portato e si è fatta protagonista, diciamo, di politiche che non sostengono i diritti delle donne. Appunto questo, i cocci del soffitto di cristallo rotto potrebbero anche...
Però nonostante questo poi ha raccolto il voto di tantissime donne.
Sì, non più di, se va a vedere i dati del partito,
non così tante,
anzi all'inizio devo dire sembrava che fosse votato soprattutto dai maschi, non è vero, se si va a vedere il voto delle donne, ho visto del SVG, ha fatto una prima insomma indagine, sono il 27% su un totale del 26, quindi è più uno. Devo dire che il PD in questa indagine ha più 2% di donne rispetto al voto maschile, però le donne sono anche quelle che si sono astenute di più, quindi sicuramente sono state un tema della campagna elettorale importante, proprio anche per queste paure, per questa interpretazione della parità come uno strapuntino di comodo, no? Ci sono, insomma, io credo che poi perché questa campagna elettorale è iniziata con alcuni casi di violenza e di femminicidio terribili che segnano la quotidianità di questo paese, certo. E anche quella pubblicazione del video che è stata molto brutta, secondo me.
Allora, 342 14 26 902. Allora, stanno arrivando i messaggi per lei, senatrice D'Elia, perché noi in questi giorni, insomma, stiamo tentando di trasformare un po' anche questo spazio in un filo diretto quotidiano, no? Poi con iscritti, militanti, simpatizzanti del Partito Democratico, cercando insomma di raccogliere molte riflessioni, molte domande. Allora io intanto gliene giro una, di Matteo, scrive, fa parte del circolo PD Testaccio di Roma, una domanda per Cecilia: allo stato attuale parlare solo di congresso non è limitativo, e quindi arriviamo al Partito Democratico. Ricordo che fra l'altro il prossimo giovedì 6 ottobre, è stata convocata la direzione del Partito Democratico. Allo stato attuale, scrive Matteo, parlare solo di congresso non è limitativo. Non sarebbe necessario aprire una costituente dei democratici e dei progressisti e poi aprire un congresso con una nuova platea? È ora di riprendere il percorso di Piazza Grande, una grande iniziativa che può per me essere uno strumento di riforma radicale del Partito Democratico. Senatrice D'Elia.
Beh, se il congresso è quella cosa prevista dallo statuto, sostanzialmente una conta sulla leadership, sì, cioè è limitativo. Noi abbiamo bisogno di una discussione profonda, che io penso avevamo fatto nell'altro congresso. Sentì appunto Matteo, che conosco, il segretario di Testaccio, fa riferimento a Piazza Grande. Quella era stata una discussione sull'identità e la necessità di rigenerarsi nella società di questo Partito Democratico, che anche dopo quelle elezioni si vedeva messo in discussione proprio nella sua funzione, no? Si parlava di nuovo bipolarismo fra 5 Stelle e Lega. Quindi noi abbiamo bisogno, poi questa legislatura è andata diversamente e siamo andati al governo nel 2019, noi abbiamo bisogno di una discussione profonda sulla funzione, anche perché noi ci siamo presentati con un programma fortemente caratterizzato, ma che non è stato credibile. Cioè non è stato vissuto così, era difficile da raccontare, penso soprattutto a tutta quella parte che secondo me era molto importante, non solo sull'ambiente ma sulla questione sociale, salario minimo, questione salariale, insomma tutte le cose che abbiamo detto, era difficile proprio da far vedere, insomma era difficile essere credibili su questo, e questo è un punto su cui non possiamo non interrogarci, anche andando a vedere il voto che riceve. Quali sono i ceti sociali che ci votano e quanto invece chi sta male, il voto operaio.
Posso su questo leggerle un messaggio che è di Girolamo De Vincentis. Cara Cecilia Delia, io non mi rassegno a un PD che venga votato solo dalle classi agiate, subendo la concorrenza del terzo polo, né mi rassegno al fatto che a rappresentare le classi più disagiate sia Giuseppe Conte. Io vorrei votare un partito che, lottando contro le disuguaglianze, faccia il bene di tutta la società. Qual è il suo parere?
Io pure, cioè io voglio fare politica per lottare contro le diseguaglianze, cioè dico anche proprio quello che faccio io, insomma, quello perché ho cominciato a far politica, perché voglio continuare a farla. Penso che ci siano delle diseguaglianze feroci e credo che sia stato appunto molto credo che noi in qualche modo questa cosa ce la siamo detta come Partito Democratico, ma poi non siamo stati capaci, abbiamo anche fatto dal governo delle cose e poi non siamo stati capaci di essere chiari su questo, determinati, di farlo arrivare. Qualche volta sembrava di essere entrati in una macchina del tempo con questa campagna elettorale, la destra che era ripartita con le sue cavalli di battaglia, flat tax, immigrazione, e noi che ancora rispondevamo del job tax.
Non avete parlato troppo della destra e poco di altro, secondo lei?
No, noi siamo partiti con una campagna che era Vincono le idee. Anzi, noi abbiamo iniziato con l'idea che dovevamo dire quali erano le nostre proposte, abbiamo fatto il percorso delle agorà, cioè secondo me non è questo il punto. Io penso che il punto sia dove sei, la prossimità, no? La famosa prossimità, perché ho visto che in alcuni collegi, io ho fatto la campagna soprattutto a Roma e ho visto... Per esempio la campagna elettorale che ha fatto Morassutto, no? Che ha vinto un collegio che non era per niente scontato, ma ci sono anche altri che hanno fatto i candidati nell'uninominale, però cioè, dove tu ci sei ogni giorno, dove
essere riconosciuti.
Sì, essere riconosciuti, essere lì, essere come loro. Cioè,
certo.
Come...
Le voglio far sentire una cosa, perché ieri è stato nostro ospite Michele Serra e ha detto la sua naturalmente rispetto a questi anni del Partito Democratico e cosa si aspetta adesso da questa grande riflessione, insomma, che si aprirà poi con il congresso. Sentiamo Serra.
Adesso tocca inesorabilmente e con evidenza numerica impressionante alla destra. Io spero che la destra governi per 5 anni, perché ha i numeri per farlo e perché è stata votata. 5 anni sono un periodo molto lungo, però in questi 5 anni, sollevati da questa ossessione di essere responsabili di governo, di difendere le istituzioni, si possono fare un sacco di cose interessanti, quindi è quasi una vacanza da un certo punto di vista. L'importante è che sia una vacanza di lavoro, ecco, l'opposizione, cioè che si approfitti di questo, vabbè, ovviamente per fare un'opposizione nella quale si possano riconoscere i tantissimi italiani che non sono contenti che ci sia la destra al governo, questo sì. E nel frattempo però mi pare che sia Cuperlo che l'ha detto, non basta cambiare segretario, bisogna ripensare radicalmente a cosa deve essere questo periodo.
Allora, ripensare radicalmente a che cosa deve essere questo partito, visto che c'è chi parla addirittura di punto di non ritorno, no? Che partito deve essere, senatrice De Lia?
È un partito che fa politica nella società e nelle istituzioni, fa politica, fare politica per me è mettere e ascoltare, fare rete con quello che si muove nella società, ascoltare i bisogni, rappresentarli nel senso di mettere anche le persone in rappresentanza dei propri bisogni, cioè. E quindi in questo deve molto cambiare questo partito, nel modo di essere, nel radicamento.
Ma è chiaro che questo deve essere l'obiettivo, secondo lei?
Io penso che appunto questo obiettivo ha bisogno di un po' di tempo, ma non per rimandare la discussione, anzi per farla bene, perché sennò veramente noi cambiamo tutto per non cambiare niente, e questo non va bene, o rischiamo di essere attratti da chi ci affianco, no? Cioè da un lato o dall'altro, magari di affidare a una discussione sulle alleanze il tema della nostra,
cioè che si riduca tutto a quello, Movimento identità, 5 Stelle sì o no,
che a loro modo, terzo polo, Movimento 5 Stelle hanno un loro radicamento, no? Hanno chiaramente qual è la loro base. Il tema è nostro, e pensando appunto anche alle donne, ai giovani, alle cose che abbiamo detto, non solo ai lavoratori e alle lavoratrici, a chi cerca lavoro, cioè al tema del lavoro e soprattutto appunto delle diseguaglianze. E questo è molto importante. Deve essere una discussione libera, vera, non so come dire, da posizionamenti tattici interni. Penso deve essere una discussione di grande verità sulla società, e non la fai da solo una discussione,
certo,
così. No,
ancora messaggi al 342 14 26 902. L'ascoltatore o l'ascoltatrice non si è firmata, quindi leggerò solo il messaggio. Bisogna ricostruire allargando la platea degli elettori a cui parliamo. Come forza di opposizione dobbiamo riparlare ai lavoratori, tutti, dipendenti e partite IVA, ma anche studenti e classe media. Essendo così trasversali, dovremmo rimodulare il nostro linguaggio e soprattutto conoscere meglio la vita reale dei nostri concittadini. Concretezza e conoscenza delle ricadute sul quotidiano della gente, sull'Iran e sulle donne e uomini che combattono per la loro libertà. Vogliamo dire qualcosa? Io non penso che portare il fazzoletto sulla testa sia un segno di libertà e neppure di rispetto. Diamo un segnale di liberazione dal velo alle donne, prendendo posizione. Non manchiamo ancora appuntamenti con la storia.
Veramente io sabato ero in piazza. Era il giorno del silenzio, ma io ero in piazza a un presidio che si era fatto a Roma, anche quello fatto dal femminismo romano, ma c'era la comunità, c'erano tantissime ragazze e ragazzi di origine iraniana. Quindi questo, il prossimo fine settimana ci saranno iniziative cortee in tutta Italia, noi ci siamo, abbiamo detto subito che siamo a fianco. Io poi sul tema del velo va oltre, perché c'è un tema di scelta, cioè noi siamo a fianco di questa battaglia, non mi pare che su questo siamo stati ambigui, cioè, o ambigue. E quindi sicuramente sì. Poi ho detto sicuramente, ma noi, cioè, ne voglio dire, noi abbiamo fatto, non è che non abbiamo fatto cose, io anche rispetto, visto che l'abbiamo citata questa contestazione a Laura Boldrini, che una sicuramente ha fatto tantissime battaglie dentro le istituzioni per l'applicazione della 194, e però il tema che non le venga riconosciuto in quella piazza è esattamente uno dei problemi.
Secondo lei perché si è prodotto quel cortocircuito? Mi riferisco in particolare a quello che è successo ieri.
Perché sembriamo distanti e un po' superiori, un po' straccenti, questo è il problema su alcune cose. E quindi qualche volta c'è anche una ingenerosità, però appunto io penso che siccome abbiamo perso dobbiamo capire perché, non dare lezioni agli altri.
Sicuramente, è chiaro. Un messaggio per noi, per Radio Immagina, da parte di Alessandro Torrini. Radio Immagina deve dare voce agli iscritti, ai tanti simpatizzanti, alle piazze, ai luoghi del conflitto, del disagio, dell'illegalità. Ci stiamo provando, insomma, ci proveremo nelle prossime settimane. E poi ancora, Maria Grazia Bacci, segnalo che nella mia regione toscana, Sant'Anna di Stazzema, Fratelli d'Italia è il primo partito. Questo è uno degli altri dati che colpiva nel voto di domenica scorsa. E poi ancora Marisa Bratovic, il problema principale del Partito Democratico è il suo elettorato e il suo non elettorato, in breve è quel mondo che altro non sa fare che attendere l'occasione per sputare veleno su chiunque provi a governare il partito a qualsiasi livello. Nessuno mai dirà che abbiamo a che fare con un'implosione culturale profonda, ma è così. Senatrice Delia, che pensa?
No, io penso che la crisi è profonda, non va, e secondo me non va additato un gruppo dirigente, no? Cioè, anzi, c'è stata una gestione unitaria, quindi secondo me la crisi è profonda ed è appunto di funzione nella società, e quindi va, per questo io penso che va fatta una discussione profonda e aperta, non solo nostra, ecco. Bisogna capire come, con quale percorso, e soprattutto bisogna evitare di dare la sensazione che questo significhi buttare la palla, come si dice, ributtare la palla
al centro,
come dire, qual è la metafora, non è rimandare, è farla bene, cioè non è allungare i tempi, non significa rimandare un possibile scontro o voto su nomi e cognomi, no? Che poi ci saranno, perché poi alla fine uno,
certo,
dovrà,
vabbè,
decidere.
È chiaro che si dovrà,
però il fatto che siamo partiti così e tutto il dibattito su di noi è così, non aiuta al dibattito politico in generale, cioè, io dico anche come veniamo raccontati, francamente.
Certo, ho visto che c'è addirittura chi parla di scissione.
Ma ce n'è,
no. No, non lo so. No,
però comunque
no.
Ognuno ha il suo modello da offrire, perché quindi.
Quindi è un modello
anche
quello.
Cercherei di stare, di studiare, nel senso,
beh,
della,
sì,
società, oltre
aiuta.
Di stare in ascolto e di mettere in campo le proprie idee, tutti le proprie idee, e poi,
certo,
da quello
ripartire. Senatrice D'Elia, vabbè, ci fermiamo qui per il momento, ricordiamo appunto che giovedì 6 ottobre è prevista la direzione del Partito Democratico, magari ne sapremo anche di più su quello che sarà l'appuntamento poi con il congresso, no? Che ad oggi dovrebbe essere a febbraio, mi sembra.
Vabbè, vediamo che capito. Cosa vediamo giovedì.
Senatrice D'Elia, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.